ai Napoli, segretario generale, è stato segretario generale a Firenze, è stato segretario generale in altre parti, è uno dei più bravi, a mio parere, segretari generali d'Italia. Se hai accettato di fare il segretario generale di una città metropolitana, si vede che un po' di sviluppo ce lo vedi, perché sennò non l'avresti mai accettato. Poi difficile come Napoli, certamente non l'avresti mai accettato. Allora ti chiederei in 10 minuti, so che chiederti tanto, ma vorrei rimanere nei tempi che ci siamo dati, in 10 minuti di raccontarci un po' come vedi questa esperienza della città metropolitana, specie in un momento, in un posto così difficile, come occasione di rilancio del tessuto e quindi della qualità della vita dei cittadini.
Bene, grazie intanto per l'invito e grazie agli intervenuti. E questa vicenda, diciamo, delle città metropolitane è un po' come quelle che sono in autostrada, cioè per guardare avanti bisogna guardare molto indietro. E mi riferisco a un fatto, cioè al fatto che siamo al paradosso. Un po' adesso il sindaco Ricci ha un po' caricato la platea, no? Quindi ha un po' caricato gli animi, quindi pensavo di fare un intervento, invece me l'ha un po' sconvolto mentalmente. Mi riferisco al fatto che tutte le nostre città, non solo le città metropolitane ovviamente, per essere motore di sviluppo devono poter spendere. Ora noi siamo al paradosso, la nostra amministrazione, il sindaco metropolitano, ha ottenuto, anche con l'aiuto di ANCI, dal governo, al nostro governo, ha ottenuto, per un problema tecnico che non sto qui a raccontarvi, insomma di revisione dei residui, circa 700 milioni di euro dal governo, che sono confluiti nel cosiddetto avanzo di amministrazione, quindi sarebbero immediatamente spendibili. E sarebbero immediatamente spendibili, diciamo, tenuto conto del fatto che, tenete conto che circa il 68% dell'Unione Europea, nella popolazione che risiede nell'Unione Europea, circa il 68% è nelle regioni metropolitane. Il 68% della popolazione delle regioni metropolitane genera i due terzi del prodotto interno lordo in Europa. Quindi immaginate che motore di sviluppo è. Questi sono numeri. Ora, se 700 milioni di euro immessi in un'area che comprende 92 comuni, di cui molti superano i 100.000 abitanti, non sono capoluoghi di provincia, in verità molti capoluoghi di provincia sono inferiori ai 100.000 abitanti, diversi comuni dell'area napoletana superano i 100.000 abitanti. E delle 4 città europee che hanno la maggiore concentrazione, perché il dottor Vetritto dice ami sempre i numeri, ma i numeri ti dicono la verità, guardavo, diciamo, una statistica dell'OECD, e delle 4 città europee che hanno la maggiore densità abitativa per chilometro quadro, 2 sono in Italia. La prima, che è Barcellona, ha circa 2.760 abitanti per chilometro quadrato. La seconda, immaginate chi è? Napoli. Napoli ha una concentrazione pari a 2.285 abitanti per chilometro quadrato. La terza, direte voi, è Roma e Atene, e la quarta è Milano. Cioè, diversamente da quanto si può ritenere, perché il sindaco Ricci faceva molto riferimento...
Roma ha una superficie molto grande.
Ha una superficie molto grande.
Il comune di Roma è tutto l'agro, noi romani ci siamo espansi.
Si sta larghi. Uno non penserebbe mai che Milano è una delle aree, come il sindaco parlava anche di bacino ottimale, quindi di criteri diversi, di criteri omogenei sui quali bisogna lavorare per cercare di tenere conto delle realtà metropolitane, ma anche delle realtà provinciali, che poi nella realtà sono molto simili. Allora, noi abbiamo un mandato, perché io sono solo da 3 settimane a Napoli, diciamo, la città metropolitana di Napoli, e chiaramente il mio sindaco ci ha dato come mandato quello di spendere velocemente. Tra l'altro il prossimo anno vedrà non solo Milano alle consultazioni elettorali, ma anche Napoli, ovviamente, alle consultazioni elettorali, e quindi si tratta, come si usa dire, i nostri maestri, i nostri sindaci ci hanno insegnato che per dare ricchezza durevole alle comunità devi spendere in titolo secondo, cioè devi spendere e devi fare gli investimenti. Tra l'altro gli investimenti sono importantissimi perché fanno pandan con il trattato di Maastricht, perché il trattato di Maastricht non si chiama patto di stabilità, ma si chiama patto di stabilità e crescita. Però questa seconda parte, anche quando si redigono gli strumenti finanziari fondamentali, la legge di stabilità italiana, per intenderci, ci dimentichiamo sempre che c'è un aspetto importante, che è stabilità e crescita. Ovviamente immettere sul territorio così limitato come chilometri quadrati, diciamo, questo che tra l'altro presenta anche molti problemi, sulle 5 direttrici che ci dice, no, al di là del piano strategico, poi non so se ci sarà tempo, ma forse no, oggi, ma di parlare del piano strategico. In ogni caso, il nostro programma amministrativo, come si usa dire, è il patto con la città, quindi è il patto che il sindaco o il candidato sindaco e la sua coalizione stringe con la comunità. Quindi la coalizione vincente fa il programma amministrativo. Quindi a noi spetta declinare il programma amministrativo e attuarlo, cercare di renderlo, come si dice, bottom up, insomma con questa squadra, perché poi alla fine purtroppo siamo tutti organizzati a canne d'organo, ancora così, ma invece bisogna cercare, come si usa dire sempre, di innervare orizzontalmente la struttura in modo tale da fare quell'azione un po' come una squadra di rugby, no? Cioè di arrivare tutti in modo sincronico fino a portare la palla oltre la meta, insomma l'ovale, in verità la palla. Quindi il problema fondamentale per noi è spendere. Ora, lo dico al vicepresidente dell'ANCI, insomma anche l'ANCI ci ha dato una mano importante a portare a casa queste risorse, ma insomma di spingere ovviamente nei confronti dei rapporti e delle relazioni che si hanno col governo, perché dobbiamo tornare allo specchietto retrovisore. C'è qui alla mia destra dottor Vetritto, che è stato un nostro mentore, diciamo, ai tempi dell'area dei Castelli Romani, l'area Roma Sud, per l'emissione obbligazionaria in pool. Fino a 11 anni fa il titolo secondo non era soggetto al patto di stabilità. Se non riusciamo a ottenere, più volte abbiamo detto questo anche quando lavoravo al Comune di Firenze, adesso che lavoriamo nell'area metropolitana napoletana, se non riusciamo a togliere queste pastoie non ci sarà cavallo di razza che potrà correre. Se noi non riusciamo a liberare risorse in titolo secondo e a limitare i vincoli di patto, almeno per quanto riguarda, perché giusto, la spesa corrente, come si usa dire, è spesa volatile, bisogna fare la spending review. Review, veramente, direbbe mia sorella che è madrelingua. E bisogna ovviamente razionalizzare la spesa, ma se noi non attiviamo la spesa degli investimenti e se noi non mettiamo in moto, sotto il profilo motivazionale, la squadra, tanto per essere chiari, no? Perché si dice tanto, avrei voluto concludere, diciamo, l'intervento, ma lo anticipo, questo detto africano, questo proverbio africano che dice: da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Ora, nelle aree metropolitane, nelle aree che caratterizzano le province, ovviamente bisogna lavorare insieme. Coinvolgere la conferenza dei sindaci senza avere obiettivi pragmatici, obiettivi chiari, obiettivi sfidanti, significa perdere prima di iniziare. È inutile portare alla conferenza metropolitana lo statuto, va bene, come diceva chi era, la Briola, lo statuto è un pezzo di Costituzione, no? Come per dire che è una parte importante, non è una mera normazione subprimaria, come si dice, è una parte fondante della città, è una parte fondante della comunità. Dopodiché bisogna togliere queste pastoie, quindi noi contiamo molto anche sull'aiuto dell'ANCI e di tutte, diciamo, le realtà che possono svolgere una funzione euritmica, nel senso di stringere questa benedetta mano e di andare a liberare risorse. Almeno una parte del patto di stabilità deve essere esentata, perché fino al 2004 facemmo una best practice con la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, c'era ancora la Pia Marconi se non ricordo male, si fece questa esperienza, cioè di abbattimento dei costi fortissimi degli interessi e quindi di ridurre moltissimo la spesa. All'epoca con Cassa Depositi e Prestiti avevamo indebitamento con tassi di interesse passivi tra il 6 e il 7%, ridotti al 2, quindi si liberarono risorse importantissime, non per pagare altri interessi, non per mettere altri lacci e laccioli, ma liberare risorse per metterle a disposizione della comunità, cioè quello che è il nostro faro fondamentale, cioè fare il pubblico interesse, fare l'interesse dei cittadini. Quindi armonizzare in questo senso di squadra, top down con l'indirizzo degli amministratori e bottom up con il nostro lavoro di preparazione, come dire, chiudere questo piccolo incontro di Teano con l'amministrazione per realizzare delle sfide importanti. Ora dicevamo, il problema dell'utilizzo dell'avanzo. Oltre questo problema, poi, fondamentalmente, dobbiamo tenere conto che queste realtà sono motore di sviluppo. Quindi dobbiamo anche tenere conto, noi parliamo molto di Smart City, tra l'altro il presidente di Forum PA, insomma, ci darà una mano anche per verificare la fattibilità del progetto, perché c'è un'ambizione della città metropolitana di Napoli di candidarsi ad essere, come dire, la Smart City, la capitale del Mediterraneo, forse anche una vocazione naturale, visto che ha un porto molto importante e anche un aeroporto, diciamo, di riferimento importante. Però gli ultimi studi non parlano solo di innovazione, perché o di aree omogenee o di bacini omogenei o di bacini, come dire, ottimali a cui faceva riferimento il sindaco Ricci. Per esempio Forbes, diciamo questa rivista internazionale, attraverso due studiosi ha detto delle cose completamente diverse. Io Per curiosità, mi piace sempre andare a leggere, diciamo, le cose della mia madre patria, in qualche maniera, diciamo, dove sono nato, e comunque i fattori a cui fanno riferimento, 8 fattori, che così vi enuncio, poi andremo tutti su internet ad approfondirli, sono diversi dagli aspetti solo dell'innovazione a cui facciamo riferimento, per dire quali aree metropolitane, quali aree vaste, ha fatto riferimento Ricci, possono essere autentico motore di sviluppo. Il primo, quantità di investimenti attratti. Cioè, adesso Milano, per esempio, ha un'occasione straordinaria, però diverse città italiane, anche Firenze, diciamo, dove ho lavorato per 5 anni, ma anche altre città italiane, anche Napoli, stanno, come dire, operando con dei pacchetti per agganciarsi un po' a questo motore straordinario. Quantità di investimenti esteri, concentrazioni di sedi aziendali. E noi spesso trascuriamo questi aspetti che invece sono fondamentali. Quanti sedi aziendali, siccome anche il Job Act va in questa direzione, cioè nella direzione di favorire non solo la certezza dei rapporti giuridici, ma anche la flessibilità del mercato del lavoro. Come è noto, tra l'altro, proprio in questi giorni abbiamo dei dati molto confortanti sotto il profilo, come dire, del passaggio, del tramutare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Come diceva il sindaco di Pesaro, insomma, si sta muovendo la macchina, forse è un po' un pachiderma che fa fatica ad alzarsi. Noi speriamo che prenda il ritmo, che una volta che abbia preso, diciamo, il ritmo, riesca, anche cogliendo le opportunità del mercato internazionale, cogliere queste opportunità importanti. Ma poi le nicchie commerciali dominano, secondo Forbes, questo aspetto che a noi sfugge, perché noi tendiamo sempre a prendere in considerazione, diciamo, le cose che comportano un maggior arricchimento comunque delle situazioni macro. Invece il terzo punto di Forbes è le particolari nicchie commerciali, cioè quanto sono importanti ai fini di uno sviluppo di un territorio, armonico che sia, i collegamenti aerei, e finalmente anche all'Italia con gli accordi internazionali che sta svolgendo, diciamo, che sta attuando, andiamo nella direzione giusta, e quindi il problema dello spostamento delle altre città globali. Nelle 5 direttrici che io ho, nella relazione di inizio mandato del sindaco, che anche lui si è insediato a gennaio, poi nella realtà stiamo partendo tutti in corsa, forse cercando di agganciare un po' questo treno ad alta velocità, ci sono 5 direttrici che sono le direttrici classiche, diciamo, delle città metropolitane: l'ambiente, ovviamente, e purtroppo l'area napoletana, quella casertana ancora più, come sapete per le cronache nazionali, la terra dei fuochi è ancora più toccata, ma insomma c'è moltissimo da fare. Per le scuole, perché ci sono investimenti notevolissimi per portare le scuole in una condizione di agibilità e anche di rispetto delle norme, insomma evitare che poi tutte le situazioni patologiche che conoscete, la viabilità, le nostre strade. Quando uno, io ricordo una volta di essere andato alle Mont Saint-Michel, partendo da Cannes fino ad arrivare a Mont Saint-Michel, moltissime strade interne non sono affatto autostrade, non ho trovato una strada che avesse delle buche. Per dire il sistema, diciamo, di origine napoleonica anche, quanto sia efficiente. Vado a chiudere. Allora, avevo solo iniziato, però chiudo lo stesso. Diciamo, stavo carburando un attimo. E comunque sia, la viabilità, dicevamo, l'innovazione e i trasporti, ovviamente. Cioè, questi riferimenti sono importanti. Concludo con gli altri, diciamo, riferimenti degli indicatori di Forbes e di questi due importantissimi, diciamo, autori che hanno supportato Forbes in questa indagine, e cioè Modarres, che è un geografo urbano, e anche Cox, così chi vuole approfondire, che è un analista e demografo. Gli altri 4 indicatori a cui fa riferimento Forbes sono la forza dei servizi nella produzione, quindi quanto viene sostenuta la produzione con i servizi, ovviamente i servizi finanziari, perché per esempio Londra e New York, che sono le prime 10 città al mondo, per i prossimi anni non vengono date con sicurezza più nelle prime 10 città per, diciamo, efficienza e per capacità di produzione, mentre viene data a Tokyo, per esempio. Cioè c'è un mondo completamente in evoluzione. La tecnologia è il potere dei media, ovviamente, da ultimo, incredibile ma vero, nessuno ci crederà, la diversità razziale. Grazie, buon lavoro.